Finita l'omelia, è consigliato, raccomandato un momento di silenzio. Questo silenzio fa parte di quel silenzio sacro che deve essere riempito. E come abbiamo visto che c'è il silenzio dopo l'atto penitenziale per riconoscere i propri peccati, così dopo l'invito preghiamo per pregare, così dopo la proclamazione del Vangelo e dopo l'omelia, tutta l'assemblea rimane seduta e medita, pensa, assimila quello che è stato ascoltato. Deve essere un periodo abbastanza relativamente lungo, nel senso che qualche minuto, in modo che si possa veramente pensare e riflettere. Finito questo momento di silenzio, l'assemblea si alza in piedi e nelle domeniche, nelle solennità, proclama, professa il credo, la professione di fede. Il credo, dopo il Vangelo, è stato introdotto nella liturgia romana abbastanza tardi, cioè intorno al 1000, perché il credo di per sé non faceva parte della celebrazione eucaristica. Il credo è un elemento battesimale. Si può celebrare la messa senza il credo, ma non si può celebrare un battesimo senza la professione di fede. Allora, il credo dopo il Vangelo o dopo l'omelia sembrerebbe comunemente come la risposta del popolo alla parola che è stata ascoltata. Invece bisogna pensare che nel rito bizantino il credo, quando c'è, non è subito dopo il Vangelo o subito dopo l'omelia, ma è addirittura dopo la presentazione dei doni, cioè immediatamente prima della preghiera eucaristica. Questo può far pensare che il credo non sia lì come risposta alla parola, ma come professione di fede, un altro elemento battesimale, prima di celebrare l'Eucaristia. La Didache diceva, al capitolo 9 sempre, dove parla dell'Eucaristia, che i cristiani possono partecipare alla Eucaristia, possono fare la comunione, soltanto se sono battezzati. Nessuno mangi della vostra Eucaristia se non chi è battezzato. Quindi prima della preghiera eucaristica, questa professione di fede è un'altra memoria del battesimo. Abbiamo trovato già il segno della croce all'inizio, elemento battesimale, adesso c'è il credo che ci è stato consegnato nel battesimo, il simbolo dell'essere cristiano. E in quanto cristiani possiamo poi fare la preghiera eucaristica, celebrare l'Eucaristia. Il credo, dunque, dicevo, si proclama, si può anche cantare, ma di per sé non è un canto, ma è una professione di fede, nelle domeniche, tutte le domeniche, e nelle solennità. Non è necessario farlo nelle feste o negli altri giorni di memoria. Finito il credo, effettivamente la liturgia della parola è finita, perché dopo il credo è stata ripristinata la preghiera dei fedeli, come la chiamiamo normalmente. Questa preghiera dei fedeli risale all'antichità. Troviamo per esempio che nella descrizione del rito della messa che fa il San Giustino Martire, nella prima apologia al capitolo 67, dice che dopo che il vescovo ha parlato, cioè colui che presiede, fa un'esortazione invitandoci ad imitare questi nobili esempi, tutti insieme preghiamo. Questo tutti insieme preghiamo è appunto quella preghiera che i fedeli fanno. Normalmente noi la chiamiamo preghiera dei fedeli, però il titolo che è tradizionale è preghiera comune o preghiera universale. Universale nel senso che è una preghiera di intercessione per tutte le necessità della Chiesa. Normalmente la prima delle intenzioni è per la Chiesa. Per la Chiesa, per il Papa, per i vari gradi della gerarchia. Però qualcuno avrebbe detto che questa è una ripetizione. Perché già per la Chiesa, per il Papa, per il Vescovo, per i vari gradi della gerarchia, per il popolo di Dio, si prega all'interno della preghiera eucaristica. Ricordate, in comunione con tutta la Chiesa, oppure preghiamo, ricordati Signore dei presenti, ricordati dei vivi, dei defunti, ricordiamo sempre il nome del Papa, del Vescovo. Dunque è una ripetizione. Anche quelle sono delle intercessioni. Ma mentre nella preghiera eucaristica, come vedremo, è questa assemblea che prega non propriamente per il Papa, per il Vescovo, ma questa assemblea prega in comunione con tutta la Chiesa. Quindi siamo in comunione lì con la Chiesa pellegrina sulla terra, quindi il Papa, il Vescovo, il clero, il popolo, in comunione con la Chiesa celeste, quindi ricordiamo la Beata Vergine Maria, San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i Santi, e in comunione con la Chiesa purgante, cioè con i defunti che sono morti nella pace del tuo Cristo o che si affidano, che sono morti affidandosi alla tua misericordia. Dunque lì è l'assemblea che prega in comunione con tutta la Chiesa. Qui invece, nella preghiera dei fedeli, è la Chiesa che intercede per il mondo, seguendo una raccomandazione di Paolo nella lettera a Timoteo, quando dice: ti esorto a far fare preghiere e suppliche per coloro che ci governano, per coloro che sono in necessità. Noi qui preghiamo per tutto il mondo. Lì, nella preghiera dei fedeli, si arriva a pregare, pensate un po' nella preghiera eucaristica quarta, per coloro che si uniscono alla nostra offerta, per tutti gli uomini e per coloro che ti cercano con cuore sincero. Per quelli che non cercano Dio con cuore sincero non si deve pregare? Sì, ma non nella preghiera dei fedeli, perché lì si prega per la Chiesa o in comunione con la Chiesa. Qui invece è la Chiesa che prega per il mondo, quindi per i governanti. Sono cristiani tutti i governanti? No. Anche nei paesi, per esempio, che sono, non sono cristiani tutti, sono musulmani o buddisti, i cristiani pregano per le autorità, perché ogni autorità viene da Dio. Nei primi tempi i cristiani di Roma pregavano anche per l'imperatore, che era il loro persecutore, peraltro. Sì, certo che pregavano, perché bisogna pregare per coloro che ci governano. Dunque, qui è la Chiesa che intercede per il mondo, per tutte le varie categorie, per i governanti, per coloro che sono in difficoltà, per coloro che sono nella miseria, per i poveri soprattutto, seguendo proprio l'indicazione del Signore Gesù. È chiamata preghiera universale perché non dovrebbero esserci qui delle intenzioni troppo particolari. Preghiamo per mia cognata che si deve fare un'operazione, o preghiamo per quell'altro, e per tutti coloro che sono in quella situazione. Dunque, preghiera universale o comune. Chi fa la preghiera dei fedeli? La risposta sembrerebbe chiaro: i fedeli. Allora che cosa fa il ministro che va a leggere la preghiera dei fedeli o va a proclamare la preghiera? Il ministro, che dovrebbe essere il diacono, o in mancanza del diacono un lettore o un accolito o uno dei fedeli, non va a fare la preghiera dei fedeli. La preghiera dei fedeli la fanno i fedeli. Allora il ministro serve semplicemente a suggerire all'assemblea l'intenzione per cui pregano. Se io dico: preghiamo per il Papa, questa non è una preghiera. Questo è un suggerire all'assemblea di pregare per la preghiera vera e propria è la risposta. Ascoltaci, o Signore, per esempio, oppure ti preghiamo, ascoltaci, o un'altra invocazione, o anche il silenzio. Nel rito romano la preghiera dei fedeli poi era decaduta, diciamo così. Sembrerebbe che il Signore pietà all'inizio, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, all'inizio fosse la risposta ad una preghiera dei fedeli che poi è caduta e è rimasta solo quell'invocazione. Il Concilio, disponendo che fosse rivisto il rito della messa, dice che bisogna lasciar cadere quelle incrostazioni magari che si sono aggiunte dopo nei secoli, e bisogna invece recuperare quello che è andato perduto. Ora, la preghiera dei fedeli era un elemento già nella Chiesa antica comune a tutte le liturgie, anzi devo dire che nelle liturgie orientali molte volte il diacono fa pregare i fedeli con questo tipo di preghiera, mentre il sacerdote dietro l'iconostasi fa le sue preghiere, anche la preghiera eucaristica. Nel rito ambrosiano è rimasta, nel rito romano è stata recuperata con il Concilio Vaticano II. L'unico caso in cui era rimasta la preghiera dei fedeli è il Venerdì Santo. Venerdì Santo non c'è la celebrazione eucaristica, c'è la celebrazione della passione del Signore con la liturgia della parola e l'adorazione della croce. Però in mezzo, tra la parola e l'adorazione della croce, ci sono le orazioni solenni, si chiamano. Ed è una forma di preghiera dei fedeli alla maniera romana, cioè il celebrante o il diacono dice l'intenzione: preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio, perché il Signore la conservi, eccetera, eccetera. Il popolo prega un momento in silenzio e poi il sacerdote dice una colletta, una orazione per la Chiesa. Poi dice l'intenzione per il Papa, il silenzio e poi la preghiera. Dunque, era una forma romana della preghiera dei fedeli. Invece, la forma che abbiamo ripreso dopo il Concilio, in tutti gli altri giorni, è la forma piuttosto di tipo orientale, una intenzione e una che stia attenti che la preghiera sia universale, che la preghiera non sia, quelle intenzioni siano formulate in maniera chiara e semplice. Non è necessario fare un lungo discorso per suggerire le intenzioni, in modo che i fedeli sappiano per chi in quel momento stanno a pregare. Allora è invalso l'uso che le varie intenzioni non sono dette sempre da una stessa persona, diacono o lettore, ma magari succede, specialmente nelle celebrazioni più solenni, che una intenzione è proclamata da un fedele, un'altra da un altro fedele, in modo da far partecipare il più possibile. Questo non è, strettamente parlando, necessario. La preghiera dei fedeli, dunque, è introdotta dal sacerdote, è lui che invita a rivolgere la preghiera al Padre, ed è lui che conclude poi con una colletta conclusiva. Si deve stare attenti. Se il sacerdote all'inizio dice rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, si deve stare attenti nel formulare le intenzioni che non si inviti a rivolgere la preghiera ad altri che al Padre. Se dice rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, uno non può dire Signore Gesù io ti prego, già che io non funziona, noi preghiamo. Ma se ha detto al Padre, tantomeno se dice rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, qualcuno dei fedeli non spunti e dicendo io voglio pregare alla Madonna, non c'entra, la preghiera è rivolta al Padre. Oppure invece io voglio ringraziare il Signore, non è il momento del ringraziamento, è il momento della preghiera di intercessione. Intercessione significa che la Chiesa si mette in mezzo, inter, in mezzo tra Dio e l'umanità e prega per. Avete notato che nella liturgia delle ore, alle lodi e al vespro c'è una specie di preghiera dei fedeli. Ma queste preghiere dei fedeli, delle lodi e del vespro, hanno un nome diverso. Alle lodi si chiamano invocazioni, al vespro si chiamano intercessioni. Perché? Alle lodi noi domandiamo tante grazie per noi, perché il Signore ci conceda, perché il Signore ci faccia, perché il Signore ci dia, ci, sempre a noi. Invece al vespro noi preghiamo per gli altri. La preghiera dei fedeli della Messa non è una preghiera di invocazione, ma è una preghiera di intercessione. E capita spesso di sentire, quando si fanno le intenzioni spontanee, che il primo prega per noi, il secondo prega per la nostra comunità, il terzo prega per la nostra assemblea, in fondo preghiamo sempre per noi. Quella non è la preghiera dei fedeli. Questa preghiera dei fedeli, dicevo, conclude, secondo l'ordinamento generale del Messale Romano, conclude la liturgia della parola. Invece il fatto stesso che la chiamiamo preghiera dei fedeli mi fa pensare che prima di quel momento c'erano anche nell'assemblea dei non fedeli. Di fatto, quando sono presenti nella celebrazione domenicale dei catecumeni, cioè i catecumeni sono quelli che si preparano al battesimo, non sono battezzati ancora, saranno battezzati, non sono quindi fedeli, sono degli infedeli, cioè non battezzati, non hanno la fede, questo voglio dire infedeli, non che non siano cattivi, ma che non hanno la fede battesimale. Allora questi non sono popolo sacerdotale, che si mette in mezzo, perché ancora non fanno parte della comunità cristiana. Allora, se è così, perché i catecumeni vengono congedati dopo il Vangelo, dopo l'omelia. Quando ci sono dei catecumeni che partecipano alla liturgia della parola, nelle domeniche di Quaresima, per esempio, perché poi saranno battezzati la notte di Pasqua, finita l'omelia, il diacono dice, i catecumeni escano e rimangono i fedeli. Se i catecumeni sono usciti, vuol dire che la liturgia della parola è finita e i fedeli rimasti, in quanto popolo sacerdotale, pregano per gli altri. Dunque vuol dire che è cominciata già la preghiera, la parte eucaristica, alla quale possono partecipare solo i battezzati. Ecco perché io penso che la preghiera dei fedeli, più che essere la conclusione della liturgia della parola, sia già l'inizio della parte, diciamo, sacramentale.